L'impatto della canicola, del gran caldo su laghi, laghetti e fiumi, laghi e laghetti, temperature dell'acqua in aumento, quali le conseguenze per l'habitat lacustre? Ne parliamo oggi con una specialista, un'esperta, appunto per capire cosa sta succedendo in superficie, ma soprattutto sotto le acque dei nostri laghi e dei nostri fiumi. L'ondata di caldo non sta risparmiando gli specchi d'acqua svizzeri, tanto che alcuni, come il Ceresio, hanno oramai raggiunto i 28 gradi. I laghi si sono riscaldati anche fino a 7 gradi più della media registrata fra il 1983 e il 2024. Lo ha indicato nei giorni scorsi il servizio meteorologico Meteo News, secondo il quale siamo in presenza, e la notizia non ci conforta assolutamente, siamo in presenza di un record assoluto per il periodo dell'anno. Alle spalle del lago di Lugano con 28 gradi troviamo quelli di Zurigo e di Zugo con 27 gradi e Lemano con 26, mentre il lago Maggiore è a quota 25. Anche le temperature dei fiumi sono eccezionali: l'Are vicino a Berna, la Reuss vicino a Lucerna e il Reno vicino all'Aufenburg sono più caldi che mai per un inizio di luglio davvero molto eccezionale. Oltre alle giornate calde, le alte temperature dell'acqua sono dovute anche ad altre ragioni, come la scarsa copertura nevosa delle montagne all'inizio della stagione estiva. Cosa sta cambiando e cosa sta succedendo nei nostri laghi e laghetti alpini? Quali sono le conseguenze? Quali saranno gli scenari futuri? Secondo gli esperti è risaputo, questo è il dato di fatto, la premessa, che a causa dei cambiamenti climatici la temperatura di molti laghi è appunto aumentata notevolmente negli ultimi decenni e si prevede un ulteriore aumento. Camilla Capelli, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Grazie che è con noi stamattina. Lei è biologa e ricercatrice ed è anche responsabile del settore ecologia acquatica dell'Istituto Scienze della Terra della SUPSI. Allora, le notizie non sono buone. Cosa sta succedendo ai nostri laghi, ai nostri fiumi e ai nostri laghetti alpini anche?
Sì, quello che è stato detto prima è vero, quest'anno è un anno particolarmente caldo e stiamo vedendo delle temperature molto molto elevate che fanno raggiungere appunto un pochino i massimi. Nel 2022 già c'erano state queste ondate di caldo, quindi un pochino è un anno che rispecchia quello che già era successo nel 2022, però effettivamente adesso le temperature sembrano leggermente più elevate, almeno per quello che vediamo un po' nel lago di Lugano. Però è un fenomeno, ecco, generalizzato, che purtroppo non riguarda solo il lago di Lugano, ma sta riguardando anche appunto altre aree e non solo i laghi, ma come è stato detto prima, appunto anche i corsi d'acqua. Ecco, questo è sicuramente un fenomeno che a noi dà molta preoccupazione, comunque lo stiamo studiando, ecco.
Dovuto ovviamente il fenomeno ai cambiamenti climatici.
Sì, esattamente. Adesso questo non è un purtroppo non è un anno isolato, nel senso sì, sicuramente stiamo raggiungendo dei record, però purtroppo è un trend che stiamo vedendo un po' ormai da diversi anni, e anche se ogni tanto appunto abbiamo delle oscillazioni, quindi possiamo avere molta variabilità fra un anno e l'altro. Per esempio l'anno scorso le temperature non sono state elevate, abbiamo avuto un giugno-luglio insomma più freschi e anche un po' più piovosi, e però purtroppo questi anni molto caldi si stanno, diciamo, di frequenza adesso sono sempre un po' più, succedono più spesso, ecco. Quindi complessivamente anche sul lungo periodo questi cambiamenti climatici sicuramente stanno avendo il loro impatto. E quello che vediamo per esempio nel lago di Lugano, adesso prima sono stati dati qualche numero, noi abbiamo visto per esempio un aumento delle temperature, degli ultimi dati raggiunge uno 0,8 gradi ogni 10 anni, ecco.
Beh, tanto, aumento.
Sì, esatto, è tantissimo, soprattutto negli ambienti acquatici, perché alle persone potrebbe sembrare insomma che magari neanche un grado ogni 10 anni non sia così eccessivo, ma in realtà in acqua cambia tantissimo, perché le temperature in acqua e gli ecosistemi acquatici sono molto più sensibili delle temperature nell'aria.
Allora, se volete partecipare alla trasmissione lo potete fare mandandoci dei messaggi scritti e vocali allo 076 321 11 13. Siamo con Camilla Capelli, che è biologa ed è ricercatrice ed è anche responsabile del settore ecologia acquatica dell'Istituto Scienze della Terra della SUPSI. C'è da capire perché il lago Ceresio, il lago di Lugano, è il primo della classifica.
Allora, diciamo che già il lago di Lugano è un lago che tendenzialmente è un po' più caldo proprio come struttura, per come è fatto il bacino, ha un forte carico comunque antropico rispetto proprio alla superficie del lago, e è un lago che purtroppo ormai da anni, soprattutto il, diciamo, il bacino nord, non circola in inverno fino al fondo, ma ormai è stratificato perennemente. Questo vuol dire che dai 100 metri, diciamo, in giù fino al fondo del lago, nel bacino nord, sopra il ponte diga di Melide, ormai le acque sono stratificate tutto l'anno, e questo fa anche sì che ovviamente lo scambio di energia termica, quindi di calore, fra il fondo e la superficie non ci sia più, e questo favorisce sicuramente il riscaldamento eccessivo poi anche delle acque superficiali.
Certo, adesso spieghiamo ai profani, diciamo così, la materia temperatura delle acque. Allora, le misurazioni riguardano le temperature in superficie, delle acque in superficie, poi sotto l'acqua è tendenzialmente più fresca.
Sì, esattamente. Adesso questi valori qua che noi stiamo appunto vedendo si trattano di superficie. E noi ovviamente misuriamo dalla superficie al fondo del lago, quindi abbiamo una panoramica di quello che sta succedendo su tutto il complesso del lago. E il problema qual è? Che effettivamente le temperature di superficie sono molto più soggette alle temperature e anche agli eventi un pochino puntuali che possono esserci in estate, per esempio giornate molto calde, ma allo stesso tempo si possono anche raffreddare un pochino più velocemente se abbiamo dei forti temporali, magari che si ripetono anche per più giorni. Complessivamente però abbiamo questo strato, diciamo, superficiale mescolato, che sta facendo appunto rilevare queste temperature elevate. Sotto le temperature sono molto più basse, però purtroppo quello che abbiamo visto è che anche le temperature del fondo si stanno in realtà scaldando più o meno a un ritmo che è la metà di quello delle temperature superficiali. Ecco, però anche il fondo purtroppo non è esente da questo riscaldamento ormai.
Ecco, il riscaldamento influisce sulle dinamiche di miscelazione, di rimescolamento, e quindi, Camilla Capelli, sul contenuto di ossigeno negli strati più profondi dei laghi.
Sì, esattamente. Allora, per cercare di spiegarlo un pochino in modo semplice, normalmente un lago in inverno circola, appunto perché le temperature si raffreddano, quindi la massa d'acqua riesce a muoversi complessivamente, e in questo scambio appunto di circolazione invernale si ha anche un ricambio delle acque, quindi un'ossigenazione anche degli strati un pochino più profondi. In estate poi le temperature si scaldano e il lago, come detto prima, stratifica, quindi abbiamo uno strato superficiale caldo che non si mescola con lo strato sotto più freddo. Con le temperature, col riscaldamento appunto climatico, questo periodo di stratificazione estiva sta aumentando, quindi diventa sempre più lungo, la stratificazione è sempre più forte, quindi gli scambi proprio termici fra superficie e fondo sono sempre meno, e questo fa proprio sì che lo scambio anche di ossigeno, così come di altri nutrienti, sia proprio limitato. E questo nel tempo, ovviamente parliamo di trend comunque a lungo termine, fa sì che l'ossigeno sugli strati, insomma sul fondo, sia sempre meno. Ecco, adesso qui il caso estremo, proprio il lago di Lugano, appunto, sì, come abbiamo detto, che nel bacino nord sotto è completamente senza ossigeno sotto i 100 metri.
Tra l'altro, leggevo sul sito della Confederazione che dal 2025 vari laghi svizzeri, cioè da quest'anno, sono sottoposti a livello federale e cantonale a un monitoraggio a lungo termine delle temperature delle acque e di altri parametri, e dal 1980 le acque superficiali della maggior parte dei laghi si sono riscaldati di circa 0,4 gradi per decennio.
Sì, infatti più o meno quello è il trend che si vede mediamente un po' in tutti i laghi. Il lago di Lugano si sta scaldando molto di più, in effetti abbiamo detto circa il doppio, e effettivamente anche noi adesso stiamo installando dei sensori più o meno nell'area di Figino, proprio dei sensori che vanno dalla superficie al fondo, proprio grazie all'Ufficio Federale dell'Ambiente, per cercare di misurare in tempo reale l'andamento di queste temperature su tutta la colonna d'acqua, quindi non solo quello che succede in superficie, ma proprio avere un'idea complessiva al secondo di quello che succede su tutto il lago, ecco.
E il riscaldamento delle acque profonde è più variabile, oscilla per lo più fra 0,0 e 0,2 gradi per decennio nei laghi profondi, quindi il riscaldamento delle acque profonde è minore.
Sì, è minore perché comunque tendenzialmente proprio le acque superficiali sono più soggette, come detto, all'impatto esterno, e proprio perché appunto purtroppo quello che avviene anche non solo nel lago di Lugano ma in molti laghi, si sta vedendo che purtroppo con gli inverni caldi i laghi circolano sempre meno, oppure se circolano anche fino al fondo però le circolazioni sono comunque molto deboli, quindi durano poco tempo, e quindi questo scambio proprio di acqua dalla superficie al fondo è limitato, è molto rapido, c'è poco ossigeno che viene scambiato, e questo fa sì anche che comunque le temperature non si riescano poi a raffreddare così tanto. Allo stesso tempo però le acque del fondo continuano comunque un pochino a scaldarsi, ecco, perché sono un po' isolate dalla superficie.
Meno, ma continuano a scaldarsi. Allora, lei prima ha detto che il Ceresio resta molto caldo o più caldo a nord del Ponte Diga di Melide.
No, tendenzialmente i trend più o meno fra nord o sud del Ponte Diga sono molto simili, ecco. Possiamo dire che per il lago di Lugano sono molto simili in realtà, ci sono delle differenze ovviamente di profondità del lago, però se andiamo a vedere i trend delle acque superficiali del lago sono molto simili, sì. Abbiamo più o meno sempre, a seconda un pochino della stagione, va da 0,4 a 0,8, 0,9 gradi ogni 10 anni, il massimo di riscaldamento di trend che si vede è appunto proprio in estate però.
E ci chiedono ancora, il pubblico ci sta scrivendo, si sa quanto influisce per il Ceresio il raffreddamento del centro di calcolo?
Ecco, diciamo che noi siamo fortunati perché i nostri laghi sono grandi e sono profondi, quindi in realtà queste piccole realtà non vanno ad impattare su proprio la dinamica totale del lago. Ovvio che questi potrebbero essere dei problemi quando si hanno invece dei laghi piccoli o magari poco profondi, però la nostra fortuna, o diciamo la fortuna dei nostri laghi, è proprio il fatto che essendo profondi abbiamo una massa di acqua elevata, e quindi agiscono un po' da filtro, sì. Riescono ad attutire molto bene tutti gli impatti esterni.
E quindi il raffreddamento del centro di calcolo non nuoce in modo importante.
No.
Però in ogni caso il riscaldamento, i riscaldamenti climatici o il riscaldamento, il surriscaldamento climatico appunto ha l'effetto di aumentare le temperature dell'acqua, e vi sono degli effetti appunto anche sull'ecologia acquatica, sulla fioritura delle alghe e anche sull'habitat dei pesci.
Sì, esattamente, sono ecosistemi, come ho detto prima, molto delicati, e in acqua basta veramente una piccola variazione per modificare tutto l'ecosistema. Questo perché ovviamente ci sono degli organismi, diciamo che ogni organismo ha la sua temperatura ottimale di crescita, e quindi quando si vanno a variare comunque di così tanto le temperature, ci saranno degli organismi, quelli soprattutto che riescono ad adattarsi meglio, come per esempio i cianobatteri, che sono favoriti rispetto a quelli che invece fanno più fatica ad adattarsi a un cambiamento delle loro temperature di crescita. E ovviamente quindi questo cambiamento può andare, uno, a favorire determinate specie rispetto ad altre, va ad alterare un po' complessivamente quindi tutto l'ecosistema, e alcune specie, alcuni diciamo organismi come i cianobatteri possono essere favoriti, e quando va a mancare un pochino la competizione di altri organismi possono dare origine appunto per esempio al fenomeno delle fioriture.
Ecco, i cianobatteri si creano perché c'è una fioritura delle alghe, importante.
I cianobatteri formano proprio queste fioriture, sì. Sono loro che quando hanno le temperature ottimali di crescita, quindi diciamo per le nostre fioriture estive quelle temperature sopra i 25 gradi, e hanno abbastanza nutrienti per crescere, crescono talmente tanto che poi possiamo vederli proprio a occhio nudo sotto forma di queste colorazioni
gialle
delle acque, o sotto forma di schiume, esatto.
Quel giallognolo che si crea appunto,
esatto,
in
quel superficie,
verde giallognolo. Allora, in estrema sintesi, la fioritura delle alghe è maggiore quando il lago è più caldo.
Per quanto riguarda il nostro lago, diciamo il lago di Lugano, sì, perché appunto le fioriture che caratterizzano il nostro lago sono dovute a microcistis, che è una temperatura che ama le temperature tra i 25 e i 30 gradi per crescere. Quindi per questo tipo di fioriture sicuramente queste temperature sono perfette. Ci sono da dire altre specie che magari sono meno problematiche di microcistis, perché magari non sono tossiche, per esempio, che gradiscono delle temperature leggermente inferiori, quindi in realtà si possono verificare, per esempio quello che è un po' successo anche sul Lago Maggiore alcuni anni, che ci sono lo stesso delle fioriture intorno, magari quando l'acqua è intorno a 20-22 gradi, però sono altre specie e non sono così problematiche perché non sono tossiche. Ovvio che anche in quel caso possono magari rilasciare degli odori sgradevoli, quindi comunque l'utilizzo delle acque è sempre un pochino problematico, però sicuramente per le fioriture che interessano di più a noi, quindi quelle problematiche, tossiche, che danno più problemi per la balneazione, le temperature, un aumento delle temperature non fa altro che favorire il fenomeno.
Certo, è nocivo. E per quanto riguarda i pesci, si adattano o soffrono nelle acque calde?
Allora, i pesci ovviamente soffrono sia per quanto riguarda il riscaldamento delle acque, sia per quanto riguarda le condizioni di ossigeno. Quindi la combinazione, come abbiamo detto prima, di questi due fattori, che è influenzato dal cambiamento climatico, fa sì che ovviamente soprattutto certi tipi di pesci che sono più sensibili alle temperature sono un pochino in sofferenza. È logico che, ripeto, in un lago grande come il nostro e profondo, i pesci possono comunque spostarsi e cercare di trovare le loro nicchie. Diverso è in laghetti piccoli, quindi magari laghetti alpini, che sono anche meno profondi, sicuramente sono più problematici da questo punto di vista, o per esempio i fiumi, ecco.
E beh, quindi insomma la fauna ittica è in pericolo, perché ieri ci segnalava un ascoltatore, anzi ci segnala, poco fa ci ha segnalato un ascoltatore, che il fiume Maggia in zona Ponte di Aurigeno, la temperatura era di 25 gradi, quindi si scaldano anche i laghetti alpini e i fiumi.
Sì, esatto, questo trend in realtà che noi vediamo nel lago di Lugano, grazie ai miei colleghi che misurano appunto altri sistemi, quindi temperature nei corsi d'acqua, addirittura laghetti di alta quota, vediamo proprio che in realtà è un trend che abbiamo su tutta l'area, quindi questo 0,7 medio che abbiamo visto prima, in realtà è un andamento che stiamo osservando in tanti ambienti e si scaldano esattamente come si stanno scaldando esattamente come il lago di Lugano. Poi dipende, ovviamente ogni laghetto alpino e ogni corso d'acqua ha un po' la sua morfologia tipica, che magari può andare a favorire il riscaldamento oppure un pochino a rallentarlo, però più o meno se dobbiamo guardare complessivamente l'andamento è questo.
Lei parlava anche di una mutazione ieri quando ci siamo sentiti al telefono, di una mutazione, di un cambiamento del fitoplancton, giusto?
Sì, esatto, il fitoplancton complessivamente, appunto i cianobatteri diciamo che fanno parte comunque di tutto il fitoplancton, e il fitoplancton li chiamiamo anche produttori primari, perché fanno fotosintesi e sono alla base della catena trofica alimentare, quindi un cambiamento, proprio come detto prima, perché ci sono degli organismi nel fitoplancton che riescono ad adattarsi più velocemente rispetto ad altri, fa sì che ci siano sempre, diciamo, un pochino una perdita di diversità nel fitoplancton, quindi un pochino meno specie, quelle che sono un po' più favorite dal riscaldamento, e anche questo può andare a creare degli disequilibri, perché poi loro sono i primi che vengono poi mangiati dallo zooplancton, che poi a sua volta viene mangiato dai pesci. Quindi ecco, ci sono proprio degli effetti a cascata che sì, si vanno a ripercuotere un po' su tutto l'ecosistema.
E per quanto riguarda l'ossigeno? Ci chiedono di chiarire gli aspetti appunto legati all'ossigeno, ce n'è di più, ce n'è di meno?
Allora, l'ossigeno, quello che noi abbiamo visto dei trend a lungo termine, in realtà per quanto riguarda le acque superficiali non vediamo dei trend, quindi nonostante il cambiamento climatico, da quando abbiamo iniziato le misurazioni negli anni 80, i livelli di ossigeno in superficie sono stabili, quindi al momento non è un parametro preoccupante. Quello che sta succedendo è il calo di ossigeno invece negli strati più profondi, come detto prima. Quello è visibile e ovviamente appunto questi livelli di ossigeno diminuiscono sempre di più, e quindi ovviamente anche la comunità del lago, che ovviamente dipende dall'ossigeno, si dovrà sempre un pochino più spostare
in alto,
verso gli strati superficiali, esattamente.
Quindi anche i pesci, avendo meno ossigeno, si sposteranno sempre più in superficie.
Esatto, e questo è un fenomeno che viene visto adesso nel lago di Lugano, è esagerato, però viene visto anche in altri laghi che si pensa stare meglio del lago di Lugano, come per esempio il Lago Maggiore. Anche nel Lago Maggiore si vede, si osserva proprio questo fenomeno, dove pian piano il lago circola sempre meno e quindi pian piano il fondo del lago è sempre meno ossigenato.
È sempre meno ossigenato, però il Lago Maggiore comunque è sotto rispetto al Lago Ceresio di 3 gradi, era 25 gradi almeno fino a ieri, credo.
Sì.
Ecco, è meno caldo e più fresca l'acqua perché è più grande il lago?
Sì, ci sono diversi aspetti, è sicuramente più profondo, come detto prima ha una circolazione molto migliore rispetto a Lugano perché riusciamo a raggiungere quasi il fondo nel Lago Maggiore, quindi le acque si riescono a raffreddare di più e poi è un bacino molto più grande che ha anche degli emissari molto più importanti rispetto al Lago di Lugano che invece è un bacino piccolo, più stretto, con emissari piccoli.
Camilla Capelli, beh, a questo punto qui dobbiamo parlare anche un po' più in dettaglio dei cianobatteri. Difatti alcuni ascoltatori ci chiedono se si può fare una previsione per quando possiamo attenderci cianobatteri quest'estate, date le alte temperature. Sarà probabilmente un tema d'attualità, io dico, verso fine luglio, inizio agosto?
Allora, è difficile ovviamente fare delle previsioni perché, come detto prima, non sono solo le temperature, e questo ci tengo a dirlo, a far sì che si creino le fioriture di cianobatteri, quindi non dobbiamo per forza associare alte temperature a una certa fioritura estiva, però sicuramente potranno essere favoriti, dipenderà un pochino da come sarà anche l'andamento di luglio e quindi un pochino da quanti nutrienti entreranno nel lago, ci sono attualmente nel lago, dipende sicuramente dalle temperature, dalle piogge che ci saranno, quindi se ci saranno delle perturbazioni e anche un pochino dal resto della comunità, del fitoplancton, perché come detto prima sono sempre in competizione.
E dal però, rimescolamento anche delle acque, insomma.
È quello che è successo un pochino quest'inverno, quindi come vedete è proprio un fenomeno complesso. Vedendo un pochino l'andamento finora, mettendo un pochino insieme i pezzi, è un'estate in cui potrebbero esserci delle fioriture di cianobatteri, quindi ad agosto, se non a fine luglio, comunque ad agosto potrebbero verificarsi. Che poi ci siano dei fenomeni intensi come abbiamo osservato nel 2023, però quello è veramente veramente difficile dirlo, quindi potrebbero anche essere dei fenomeni piccoli e non problematici,
e localizzati in certe zone del lago.
Esatto.
Camilla Capelli, beh, sappiamo che i laghi, i laghetti, i laghetti alpini, i fiumi sono costantemente confrontati con l'aumento delle temperature dell'acqua ed è un problema che preoccupa e vi occupa anche in modo molto, diciamo, attivo e impegnato. Abbiamo spiegato quali sono le conseguenze e quali gli effetti per l'ambiente acquatico, per l'habitat lacustre. Beh, le chiedo, lei che è biologa e ricercatrice, la tecnologia non può fare qualcosa, non può aiutare ad abbassare le temperature dei laghi, dei laghetti e dei fiumi? Si sta studiando qualcosa?
Purtroppo per mitigare, sistemi per mitigare le temperature no, perché è un fenomeno talmente globale che purtroppo è veramente, veramente impossibile cercare di mitigarle. L'unica cosa che possiamo fare è cercare di monitorare in modo da poter avere, con un monitoraggio molto, diciamo, frequente nel tempo e anche in tempo reale, possiamo avere subito dei segnali di allerta e quindi anche informare sia la popolazione che comunque i gestori dei laghi. E quello che è un po' il nostro ruolo come ricercatori è anche quello di far capire il problema in modo che poi vengano attuate delle politiche a livello più alto di noi, proprio per cercare di prevenire un aumento ulteriore delle temperature, perché purtroppo quello che veramente avrà un effetto sarà proprio questo, cercare di avere delle politiche che andranno a contenere il cambiamento climatico.
Però si parla di contenimento, insomma, non più di raffreddamento.
Esatto, sì, si parla di contenimento, purtroppo.
Purtroppo, quindi le politiche potranno far qualcosa, la scienza, lei ha detto, non può fare molto, non ci sono sistemi tecnici, tecnologici per cercare di raffreddare le acque dei laghi, dei laghetti e dei fiumi, e l'uomo può far qualcosa.
L'uomo nel suo piccolo può cercare di contribuire a non creare impatti sul cambiamento climatico, ecco, quindi questo penso che sia un pochino il ruolo che un po' tutti i cittadini dovrebbero avere, insieme ovviamente a il resto degli altri atteggiamenti positivi verso il lago, nel senso, ricordiamoci che il cambiamento climatico è solo uno degli impatti che ha l'uomo sull'ambiente lacustre, ma anche sui nostri fiumi, ma gli impatti in realtà dell'uomo, come per esempio anche l'inquinamento chimico, insomma, quindi sono molteplici, quindi in un sistema che già è stressato ridurre il tipo di impatti, il numero di impatti sicuramente aiuta, quindi ecco, da parte dei cittadini quello che bisogna fare sicuramente è cercare di minimizzare il proprio impatto sulle acque.
Qualcuno scrive: ma il numero dei bagnanti influisce sulla temperatura delle acque, così come il movimento dei battelli, di tutto il traffico sul lago Ceresio, contribuisce a creare un surriscaldamento delle acque?
No.
Oppure smuove le acque e crea un rimescolamento?
Allora, diciamo che come impatto per le temperature diretto no, nel senso sono sempre talmente cose puntuali che non possono andare ad influire su un bacino grande come quello del Lugano. Sicuramente un movimento delle acque superficiali non favorisce la formazione di fioriture dei cianobatteri, perché ovviamente più le acque sono mosse, più loro non riescono a stratificarsi sulla superficie, quindi se dobbiamo trovare un aspetto positivo, il movimento delle acque sicuramente un pochino potrebbe aiutare.
Dei battelli, delle barche, dei motoscafi. Poi è vero che il ricambio dell'acqua totale del Lago Maggiore, il Verbano, è di 4 anni, mentre il ricambio totale del Lago di Lugano, il Ceresio, è di 20 anni.
Non sono esattamente così i numeri, adesso del Lago Maggiore nel dettaglio non me lo ricordo, so che comunque più o meno potrebbe essere su quei numeri. Per il Lago di Lugano bisogna anche lì differenziare fra bacino nord e bacino sud, perché come detto prima il bacino nord non ricambia le acque dello strato profondo sotto i 100 metri, quindi è un lago stratificato, mentre il bacino sud quasi tutti gli anni invece circola fino al fondo, arriva solo fino a 95 metri. Quindi i tempi di ricambio delle acque sono decisamente diversi. Quello che fa fatica appunto ad avere un ricambio delle acque veloce, che però è circa sui 12 anni se non erro, è il lago, la parte nord diciamo del lago.
Grazie a Camilla Capelli, biologa, ricercatrice responsabile del settore ecologia acquatica dell'Istituto Scienze della Terra della SUPSI, è stata con noi per parlare di un tema importante, le temperature delle acque, dei laghi, dei laghetti, laghetti alpini, dei fiumi in aumento. Abbiamo cercato di spiegare quali sono le conseguenze e gli effetti per l'habitat lacustre, per la fauna ittica e ovviamente per tutto l'ambiente dei laghi. Grazie e buona giornata.
Grazie a lei, arrivederci.